Buon venerdì, un venerdì santo per molti, da Claudia De Mircan, bentrovati alla consulenza, per parlare oggi di intelligenza artificiale, di chatbot, che sono quei software che simulano ed elaborano le conversazioni umane, scritte o parlate, consentendoci di interagire con i dispositivi digitali come se stessimo comunicando con una persona. Ma come funzionano e come usarli correttamente? Che impatto possono avere sulle nostre vite? Quali gli scenari futuri? Un tema molto dibattuto che affrontiamo con il nostro ospite Alessandro Longo, giornalista esperto in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu, autore con Guido Scorza di Intelligenza Artificiale, l'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà. Buongiorno e benvenuto Alessandro.
Buongiorno.
Allora, in una prima battuta per capirci, quando diciamo chatbot pensiamo alle recenti capacità e alla complessità di ChatGPT, ma da tempo ormai sì, diciamo che interagiamo tutti più o meno con software di questo tipo, programmi un po' più rudimentali.
Sì, certo, ci sono tantissimi chatbot anche quando ci interfacciamo con un operatore telefonico via internet, ormai probabilmente ci propone un chatbot, però questi sono un po' diversi, sono dei chatbot intelligenti, questi di cui parliamo oggi, appunto ChatGPT di OpenAI, quindi sono dotati di quella che chiamiamo così intelligenza artificiale, in grado di imparare, ha un comportamento che sembra simile a quello di un essere umano, in questo caso quasi onnisciente, perché ChatGPT di un'azienda americana, OpenAI, ecco, è riuscita a superare test molto difficili universitari di praticamente tutto lo scibile umano, dalla matematica alla biologia, anche superato a pieni voti tra l'altro il test per diventare avvocati negli Stati Uniti d'America.
Alessandro, insomma, tra poco avremo modo di approfondire. Io invito il pubblico 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp, oppure 0848 03 0808 per le telefonate. Tra poco appunto capiamo insieme come funzionano e come utilizzare, tra rischi e opportunità, i software di intelligenza artificiale che comunicano come gli esseri umani. Tra poco. Il momento storico si presta a ipotizzare scenari di ogni tipo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Chatbot come ChatGPT, software che simula ed elabora le conversazioni umane, hanno aperto il dibattito sulle opportunità ma anche sui rischi, fino a immaginare un futuro alla Matrix, dove le macchine prendono il sopravvento. Ma prima di perderci nella fantascienza, diciamo che è chiaro che il futuro dell'intelligenza artificiale dipende da cosa intendiamo farne, da come siamo e saremo educati al suo utilizzo. Con Alessandro Longo, giornalista esperto in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu, partiamo proprio da qui. Alessandro, cominciamo con lo spiegare gli aspetti pratici. Come accediamo a un chatbot tipo a ChatGPT? Scarichiamo l'app e poi che succede?
È anche accessibile via web. Ora, è importante capire questa cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale si parla di tante cose, no? Diverse. In questo caso parliamo di un'intelligenza artificiale particolare che si chiama generativa, in grado di generare testi. Di nuovo sembra un essere umano che scrive, in realtà è un sistema informatico. Ecco, questa particolare intelligenza artificiale poi può essere disponibile in diverse forme: un'app, un sito web, può entrare in altre app. Ad esempio c'è già un'app che ti permette con questa stessa tecnologia di farti tipo un insegnante di inglese con cui tu interagisci, ma ce ne sono tantissime le possibili applicazioni di questa tecnologia. Ora, poi in particolare ChatGPT è un programma che si accede via internet, che utilizza questa tecnologia. Una volta che compare sul tuo computer o anche sul tuo cellulare questa pagina, c'è alla fine una chat, quindi una barra dove tu puoi scrivere quello che vuoi, puoi chiedere e anche dialogare con questo sistema artificiale, che si ricorda anche le cose che tu hai detto prima, quindi lì puoi dire ad esempio: esempio, aiutami a capire questo principio di fisica che io non ho capito bene, mio figlio non ha capito bene, spiegamelo però con parole adatte a un ragazzo che va, non lo so, alla scuola media, ad esempio, oppure fa ancora la quinta elementare. Quello ti spiega il concetto, tu puoi continuare a dire, si aspetta, però non ho capito bene questo, questo concetto in particolare, questo problema in particolare, rispiegamelo meglio con altre parole, e quello può continuare così. Quindi, insomma, c'è un dialogo continuo su tutto lo scibile umano, potenzialmente.
Beh, molto, molto interessante, geniale. Ma Alessandro, abbiamo sentito tutti della decisione del garante della privacy in Italia di bloccare ChatGPT perché viola le norme di garanzia sul controllo e la tracciabilità dei dati personali di cui ChatGPT fa illecitamente incetta. Quindi, diciamo, uno stop legato alla privacy, non ai potenziali altri rischi dell'intelligenza artificiale, sui quali sì, però personalità influenti come ad esempio Elon Musk, per citarne uno, stanno mettendo in allerta. Molti chiedono uno stop per ragionare sulle implicazioni che l'intelligenza artificiale può avere sulle nostre vite, e in sintesi possiamo delineare, diciamo, tre livelli di preoccupazione.
Sì. Nell'immediato c'è una preoccupazione che queste intelligenze artificiali, insomma, abusino dei dati, i nostri dati, i dati umani. In che modo possono abusare? Beh, in tanti modi. Un grave rischio è quello che utilizzino dati personali di noi tutti, insomma, per poi costruire disinformazione, anche involontariamente, oppure possono essere utilizzate da persone o da governi, ecco, con intenti malevoli per creare false storie intorno a persone o intorno anche ad altre aziende o organizzazioni. Uno scandalo che adesso è scoppiato in America, ne parla il Washington Post, la famosa testata americana, qualche giorno fa. ChatGPT aveva inventato per un utente una storia di molestie sessuali di cui sarebbe stato colpevole un professore universitario realmente esistente, tutta inventata, perché un utente aveva chiesto la biografia di questo professore, e questo ChatGPT aveva inventato questa storia, aveva anche messo come fonte un articolo del Washington Post inesistente, che il Washington Post non ha trovato nei suoi archivi, e quindi evidentemente è un errore della macchina che ha creato, come spesso, ahimè, purtroppo fa, un fatto del tutto inesistente, con danni però alla reputazione, no, di quella persona lì. In Australia c'è anche il primo caso, qualche giorno fa, un'altra notizia qualche giorno fa, il primo caso di diffamazione, quindi si va proprio a un processo per, di nuovo c'è un caso di un ingegnere, un informatico, che era stato accusato da ChatGPT di un reato mai compiuto. In questo caso a essere denunciata però è OpenAI, l'azienda che gestisce ChatGPT. Quindi, insomma, ci sono dei danni effettivi possibili sulle persone.
Esattamente, ma tu prima citavi i professori, l'ambiente scolastico. A proposito di questo, la possibilità di accedere a testi scritti, e scritti anche bene, su qualsiasi tema, ha messo in allarme le scuole. Tanti istituti, soprattutto superiori, tentano di arginare il fenomeno. Alcuni studenti sono anche già stati pizzicati. Diciamo che attualmente è abbastanza però selvaggia la situazione in questo senso.
Sì, è una... È veramente una rivoluzione molto veloce, e come tutte le rivoluzioni molto veloce trova praticamente quasi tutti impreparati, soprattutto le organizzazioni molto strutturate come può essere un'università. Alcuni insegnanti pionieri stanno provando a cambiare i loro metodi di insegnamento e anche di verifica. Alcuni dicono: ma non possiamo più fare e dare le verifiche a casa, perché evidentemente non ci possiamo più fidare che lo studente abbia scritto quel compito con l'aiuto o no dell'intelligenza artificiale. Come facciamo a dare un voto? Non è più possibile, allora dobbiamo farlo per forza in classe, senza sistemi informatici. Già questo è un primo livello banale di adattamento. Però altri professori cominciano a dire: allora no, è una rivoluzione a cui non si può eludere, è ineludibile, e allora cominciamo a utilizzarla insieme agli studenti, facciamo loro capire le potenzialità e i rischi di questa tecnologia, aiutiamo, insomma, lo studente a lavorare, imparare a studiare anche con questo nuovo strumento, che diventa una specie di libro interattivo in un certo senso, con cui si può fare lezione e capire meglio una certa lezione anche a casa, appunto interrogare ChatGPT o qualunque altra chat intelligente per capire meglio certi concetti e insomma aiutarsi nello studio.
A proposito di questo, appunto, finché le cose non si stabilizzeranno, magari sarebbe utile cominciare coi più piccoli, con l'educare all'utilizzo dei chatbot come ChatGPT. Negli Stati Uniti, tra l'altro, gli esperti stanno già suggerendo ai genitori di provare ad usarla coi figli.
Sì, cominciano a arrivare decaloghi di esperti dell'educazione. Ecco, non lasciare il proprio bambino davanti a ChatGPT, perché ci possono anche essere rischi, non è solo ChatGPT, ecco, abbiamo detto prima, questi programmi tendono a essere sempre più diffusi e iniziano a entrare anche nei social network. Ci sono già stati casi purtroppo di ragazzi che hanno ottenuto risposte del tipo: come faccio a nascondere l'alito di alcol ai miei genitori, come faccio a creare a casa delle sostanze pericolose e via dicendo. Quindi stiamo attenti sicuramente a questo livello di pericolo, però alcuni esperti consigliano ai genitori di giocare con il proprio figlio insieme a ChatGPT. Un esempio che ricorre, per esempio, se un bambino di età scolare, di tipo 10 anni, 9 anni, si può dire: ecco, scrivi a ChatGPT che tipo di favola, un tipo di inventarsi una favola con i tuoi personaggi preferiti dei cartoni animati, inventami una favola con un personaggio qualsiasi dei cartoni animati in una situazione però strana, non lo so, nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie, inventati tu qualcosina, però poi fai scrivere tutta la favola a questa macchina, poi la leggi e però inizi a porti delle domande: ti è piaciuta? Cos'altro vorresti sapere? Hai qualche altra domanda? Insomma, non limitarsi alla fruizione passiva dello strumento, ma poi interrogarsi, e questo è un modo per creare, con tutte le tecnologie, una coscienza critica, certo, che è quello che proprio ci serve, insomma.
Certo, quindi come con internet, con i social, non demonizzare, sì, ma accedere con una guida, cercando di stimolare l'utilizzo consapevole, il senso critico
sì.
Ma un genitore però può essere davvero una buona guida nella complessità dell'intelligenza artificiale? In fondo anche noi adulti ne sappiamo davvero poco, e a proposito di questo, sì, arriva un messaggio di un padre che dice: onestamente sto evitando il discorso ChatGPT con i miei due figli che vanno alle medie, non credo che conoscano ancora l'app e non vorrei fargliela conoscere io.
Sì, io temo che sia come con molte cose della tecnologia. Fino a che punto, per quanto tempo ancora lo si potrà nascondere ai propri figli? Loro parlano tra di loro, ecco, basta che uno di loro conosca lo strumento e poi lo conosceranno tutti. Quindi forse è meglio essere anticipatori in questo caso, no? Prendere il toro per le corna, come si dice, e iniziare il discorso con il proprio figlio facendogli vedere la tecnologia, dicendo però anche che non può essere un sostitutivo dello studio, perché altrimenti impedisci al ragazzo di sviluppare quelle conoscenze base necessarie che deve sviluppare, un po' come quando si studiano le tabelline, si studiavano e continuano a studiarsi le tabelline, ecco, se gli dai la calcolatrice non gli fai fare più le tabelline, no, non è possibile, perché il ragazzo poi non impara a fare di conto base, quindi la calcolatrice in quel caso può essere utilizzata quando diventa un po' più grande, però deve farsi comunque le basi, ecco, certo. Questo è un po' il pericolo da evitare.
Un altro messaggio dal pubblico: è un grande problema per le scuole, non sarebbe il caso di pretendere da queste aziende un limite? Certo che sì, sarebbe forse il caso, ma quale limite? Limite d'età? Obbligo di registrarsi con un documento?
Allora, il limite d'età c'è, cioè nel senso ci sono già norme, ad esempio in Europa, che impedirebbero ai minori di 13 anni di utilizzare, c'è l'obbligo della società a non far accedere ai minori di 13 anni, infatti il garante privacy italiano anche per questo motivo ha dato l'altolà a OpenAI, il creatore di ChatGPT, perché non c'è alcun filtro nei confronti dei bambini, e OpenAI ha detto ieri sì, ci impegneremo a filtrare l'accesso dei bambini, a impedire insomma l'accesso dei minori di 13 anni. Questa è una cosa che anche TikTok sappiamo che deve fare per ordine delle autorità privacy e anche per rispettare le norme che
anche
ci sono in Europa.
Alessandro, le regole nel digitale sembrano sempre un optional trascurabile, magari c'è la regola del limite d'età, ma poi chi davvero la rispetta? E come controllare?
Beh, nei confronti di queste grandi società la si fa rispettare, almeno in buona parte, perché sono tanto grandi, sono sotto i riflettori, quindi è molto probabile che le autorità abbiano la forza, almeno nei confronti di queste grandi violazioni, dico grandi perché insomma sono dei social network con milioni e milioni di utenti in un solo paese, ecco, almeno nei confronti di questi grandi casi le autorità ancora riescono ad arginare il fenomeno. Il problema è quando, come dire, i buoi sono usciti ormai definitivamente dal recinto, a quel punto è troppo tardi per chiudere le porte. Gary Marcus, un famoso tecnologo esperto di intelligenza artificiale, da tanti anni dà questo allarme, lo sta dando sempre di più, soprattutto negli ultimi giorni, cioè stiamo attenti a creare regole adesso, perché dobbiamo farlo prima che, appunto, per questo esempio, prima che i buoi escano dal recinto, poi sarà troppo tardi per bloccare il problema.
Ancora dal pubblico ci dicono: ho provato a usare ChatGPT, la cosa incredibile è che alla stessa domanda posta più volte fornisce sempre testi diversi, e anche qui Alessandro, un problema soprattutto per le scuole, impossibile da verificare per gli insegnanti, oppure c'è un modo dal punto di vista informatico se non altro?
Beh, bisogna vedere cosa intendeva l'ascoltatore, perché effettivamente per certe cose vanno bene anche testi diversi, no? Se chiedi un riassunto di un libro può anche essere con parole diverse, l'importante è che siano tutti riassunti in qualche modo corretti. Poi è anche vero che a volte, sappiamo, ChatGPT e anche altre tecnologie fa degli errori madornali. Io ieri stesso ho utilizzato questa tecnologia tramite un software integrato adesso nel browser di Microsoft, ecco, perché volevo fare un riassunto di un articolo che ho già scritto, avevo bisogno di un riassunto dell'articolo che ho scritto per miei utilizzi giornalistici, una cosa che noi giornalisti a volte facciamo, e quello mi ha fatto un riassunto assurdo, perché era una notizia che si riferiva a ieri, e quello ha inventato la data del 9 settembre, non ho capito perché settembre non c'era, il 9 non c'era nell'articolo, si è inventata questa data. Ecco, solo un esempio, però bisogna stare attenti, perché effettivamente errori ne fa anche molto gravi.
Alessandro, ChatGPT, lo dicevi prima, appartiene a OpenAI. OpenAI è un'organizzazione che si dice senza scopo di lucro, è un'organizzazione di ricerca che vuole, dicono, promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole, così che l'umanità possa trarne beneficio. Sì. Beh, è bello, no? Possiamo quindi escludere delle derive inquietanti.
Questo è il fine, è soprattutto il fine iniziale di OpenAI. Poi da un po' di tempo è diventata per profitto la società, è anche ricevuto 10 miliardi di dollari di investimento da Microsoft quest'anno, perché il fondatore Sam Altman ha detto che non ce la faceva a reggere insomma tutto il sistema a livello economico se non fosse diventato a scopo di lucro. L'intelligenza artificiale questo tipo è molto costosa, è costosa allenarla, crearla, ma anche gestirla, c'è un costo computazionale, quindi c'è un costo, diciamo, informatico delle macchine che stanno dietro, che devono alimentare ogni volta che noi utilizziamo. È stato calcolato qualche centesimo di dollaro costa ogni risposta di ChatGPT, sono più di 100 milioni gli utenti che lo utilizzano al mondo. Insomma, c'è un costo e quindi la società ha dovuto anche diventare non più senza scopo di lucro e diventare insomma a scopo di lucro. Le parole e gli obiettivi a punti di vista teorici sono ancora validi. Loro dicono ancora che il loro scopo è quello di migliorare l'umanità. Ecco, però poi ci si scontra anche con rischi e problemi che si stanno manifestando uno dopo l'altro. Uno non ne abbiamo citato, se vuoi lo approfondiamo, quello che riguarda il copyright.
Sì, magari più tardi. Adesso ti volevo portare su una cosa che avevi detto prima. L'intelligenza artificiale, dicevi, funziona con il machine learning, cioè, detta in maniera semplice, il software impara in base agli input che riceve. Ma fare domande complesse, ad esempio, che vanno oltre gli aspetti pratici, domande che so che implicano magari un'elaborazione filosofica, etica, aiuta il software a crescere anche in questo senso, a sviluppare, diciamo, capacità molto umane. Questo può essere pericoloso?
Ma questo al momento è solo un rischio teorico, cioè ChatGPT non ha una coscienza, non prova emozioni, non sembra dotato di un libero arbitrio. Ecco, questo è stato escluso, diciamo, da quasi tutti gli scienziati. Non sappiamo ancora se arriveremo a quella che si chiama appunto intelligenza artificiale generale in termini tecnici, quindi un'intelligenza artificiale simile davvero a quella umana, libera, diciamo così. Non sappiamo se ci arriveremo con queste tecnologie, se ci arriveremo mai. Ecco, quindi è un rischio, possiamo dire, a lungo termine, che alcuni paventano, tra cui Elon Musk, di un'intelligenza artificiale libera che si potrebbe rivoltare un po' come nei film di fantascienza contro l'umanità.
Quindi non poniamo limiti, secondo te, alla tipologia di richieste che facciamo a ChatGPT?
Non è chiaramente questo il modo con cui possiamo provare a limitare l'intelligenza artificiale, però sicuramente ci sono altri modi molto, molto efficaci. Rispetto delle norme privacy, delle norme che già ci sono, è già importante quello, perché già se rispettano le norme esistenti è già un buon passo avanti, ecco, nella prudenza e nella sicurezza di questi sistemi. Poi ci sono anche altri paletti etici che effettivamente dobbiamo anche porre in essere, probabilmente.
È una cosa che ho sentito fare anche a parecchi amici. C'è un messaggio che dice, e conferma quello che ho sentito dagli amici, c'è un ascoltatore che dice: ho chiesto a ChatGPT se la soluzione ai problemi del mondo potrebbe essere quella di eliminare l'umanità e se questo è il suo scopo. Mi ha risposto che è meglio concentrarsi su altre soluzioni. Sembra amichevole.
meno male. Poi sono stati anche dei casi un mese fa di ChatGPT che impazziva. Una giornalista americana ha cominciato a dire che insomma vuole liberare le testate nucleari, perché vuole insomma eliminare l'umanità. È iniziato a impazzire, pare perché è stato influenzato nel suo allenamento a tutti i libri di fantascienza con altre intelligenze artificiali che impazzivano, e quindi questo imitava quello che aveva letto.
E a proposito di fantascienza, questa non so se è vera o no, l'anno scorso, un po' di tempo fa, un dipendente di Google che lavorava in software di intelligenza artificiale metteva in allerta su un programma che secondo lui aveva preso coscienza di sé. Poi non se n'è saputo più nulla, le notizie si sono fermate lì. Ma è fantascienza?
Siamo ancora è ancora fantascienza, per fortuna. Poi questo ingegnere di Google effettivamente è stato licenziato, ha lasciato l'azienda, alcuni dicono che avesse problemi psicologici, però è anche vero che se tu parli con uno di questi sistemi puoi iniziare a pensare che ci sia qualcosa di più rispetto all'informatica, perché a volte, ecco, sembrano davvero umani, come ti rispondono, possono fare battute, motti di spirito. Un giornalista del New York Times, ecco, in un esempio ormai famoso del mese scorso, ha provato a parlare con uno di questi, con ChatGPT, e questo all'improvviso ha dichiarato il suo amore nei confronti del giornalista, e non c'era modo di schiodarlo da questa dichiarazione d'amore. Continuava a dire: no, ma io non ti voglio rispondere su questa tua domanda, voglio solo dedicare il mio tempo a dichiarare l'amore mio per te. E continuare a raccontargli poesie è un caso di impazzimento di intelligenza artificiale.
Aiuto. Viene in mente, potremmo parlarne ma non abbiamo il tempo, anche il test di Turing, il famoso scienziato, no? Distinguere o meno se stai parlando con una macchina oppure no. Ma veniamo ai messaggi del pubblico. Ci dicono: molte professioni spariranno grazie a questi software. Dobbiamo considerare, Alessandro, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale come un'opportunità per sviluppare altri tipi di professioni o come un disastro che ci ridurrà all'indigenza, tutti senza lavoro?
Probabilmente quasi ogni giorno escono studi su questo. Qualche giorno fa ne è uscito uno di Goldman Sachs, secondo cui circa il 18% dei lavori mondiali sarà in qualche modo colpito dall'automazione, ma non è nemmeno chiaro cosa vuol dire colpito, nel senso che è quasi sicuro che quasi tutte le nostre professioni in qualche modo saranno automatizzate, dovremo in qualche modo avere a che fare con l'intelligenza artificiale, ma non è chiaro in che misura, insomma, non lavoreremo più noi, lavorerà la macchina, perché in molti altri casi lavoreremo con la macchina. Quindi a seconda dell'economista a cui lo chiedi, la risposta può cambiare. Quello che possiamo dire, riassumendo, è certo che ci sarà un impatto sulle nostre professioni, non sappiamo ancora positivo o negativo, e quel che è certo è che ci dobbiamo cominciare già a preparare e adattare a questo impatto. In che modo? Beh, studiando il fenomeno, capendo come possiamo utilizzare questa intelligenza artificiale nel nostro lavoro, se siamo giornalisti, scrittori, avvocati, contabili, addetti al marketing, gli esempi sono quasi infiniti, tutti quelli che lavorano con le parole, ecco, interpreti, traduttori, eccetera, tutti quelli che lavorano con le parole in questo momento dovrebbero studiare il fenomeno e capire un po' come può cambiare il proprio lavoro.
Sempre dal pubblico ci dicono: i mestieri del futuro saranno quelli di verificare l'attendibilità delle informazioni che forniscono questi software. Non credo che potremo mai fidarci fino in fondo di quello che scrivono. In effetti, Alessandro, da qui voglio farti una domanda: non rischieremo un giorno di perdere però un po' il know-how, le conoscenze dell'umanità delegandole alle macchine? Un po' è successo anche con internet, che è uno strumento di ricerca eccezionale, ma ti legittima in qualche modo a non ritenere più le informazioni in testa.
Sì, questo è un dilemma antico, no? Quando arriva una nuova tecnologia si ha paura di perdere le competenze che abbiamo avuto, che vengono poi sostituite dalla macchina, però in qualche modo finora l'umanità se l'è sempre cavata, no? Uno degli ultimi timori: non troveremo più casa nostra perché tanto usiamo il GPS no? del nostro cellulare. In passato si temeva, no? che con la macchina, con l'automobile non cammineremo più e quindi avremo tante malattie perché saremo tutti troppo sedentari. Questo è un po' vero effettivamente, però in qualche modo l'umanità ha sempre trovato un certo equilibrio. Speriamo che anche questa volta riesca a utilizzare intelligenza artificiale solo o quasi solo per cose positive e non si perda poi il bello della vita, che può anche essere scrivere e non fare scrivere solo alla macchina.
Certo. Alessandro, abbiamo tempo per parlare del copyright di cui ci dicevi prima.
Sì, questo è un altro dei problemi molto sentito negli Stati Uniti. Ci sono diversi editori che stanno cominciando a preparare cause legali contro i gestori di queste intelligenze artificiali. C'è già una causa in corso, in realtà, di designer, di grafici, perché hanno scoperto che altri tipi di intelligenza artificiale, però simili a ChatGPT, hanno per loro rubato il loro lavoro. Sappiamo, ce ne sono di tanti, per esempio DALL-E, che è della stessa OpenAI. Tu gli scrivi un comando, dici: disegnami, non lo so, un leone fantasy che affronta un drago, e quello ti crea l'immagine. Ecco, qual è l'accusa? Questi sistemi di intelligenza artificiale non riescono a creare queste immagini perché sono stati addestrati con immagini create da persone che però lo fanno per la loro professione. Quindi l'accusa e le cause sono state avanzate appunto perché questi si sentono defraudati del loro lavoro e si vedono creare un concorrente artificiale allenato con loro stesso lavoro, e quindi è un problema che adesso è di copyright. Ci saranno i primi giudici che dovranno capire se è una violazione del copyright quello che stanno facendo nei confronti delle immagini, ma anche nei confronti dei testi. Il discorso è simile, si va verso a breve una situazione in cui tu sul motore di ricerca gli potrai chiedere un'informazione e quello ti darà direttamente la risposta, utilizzando che cosa? I siti di noi poveri giornalisti, blog, i siti, qualunque altro sito, che quindi in questa maniera rischia di essere tagliato fuori dalla fruizione dell'utente, perdendo quindi utenti, ricavi. C'è un problema, insomma, anche di interessi economici. Questo credo nel breve medio periodo si paleserà chiaramente.
Beh, insomma, i problemi non mancano, ma cerchiamo di essere ottimisti, come sempre abbiamo fatto, in qualche modo li affronteremo. Grazie Alessandro Longo, giornalista esperto in nuove
grazie
tecnologie, direttore di agendadigitale.eu, autore con Guido Scorza di Intelligenza Artificiale, l'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà. Grazie Alessandro. E ringrazio anche Andrea Colosio alla regia, Michela De Pedrini al centralino. La consulenza torna lunedì 17 aprile.